oggi qualcuno era alla libertà dei figli di Dio. Già abbiamo accennato una cosa su Roberto Mancini, la cosa più importante che per noi, adesso vi dirò quanto, è un amico, questa è la cosa più importante. È un amico, è filosofo, insegna filosofia, soprattutto è un apprezzato e richiesto conferenziere in tutta Italia. Adesso io ho ridotto la mia attività, ma quando anch'io giravo in tutti i posti, o lui c'era già stato, o c'era, o doveva venire, quindi spesso ci siamo incrociati. È apprezzato appunto perché, lo vedrete, lo scriverete stamattina, per la capacità di comunicare anche concetti che possono essere a volte complessi, filosofici, teologici. Lui ha questa capacità di comunicare con semplicità e con chiarezza e soprattutto, come già vi accennavo presentando, ritengo Roberto è una persona genuina, una persona autentica, un cristiano. Una sola cosa, tanto per dirvi lo spessore della persona. Quando l'anno scorso vi per favore venne ricoverato ospedale di Sintono a Marche e diagnosticarono una gastrite, io ero preoccupato perché ci vogliono il principio di bene. Io ero preoccupato perché il giorno dopo con Roberto dovevo presentare l'ultimo libro per stati pericolosi a Porto Sant'Elpidio. Allora mi ho dato una telefonata e ho detto guarda che forse non so se potrò venire, quindi forse così. E lui mi ha detto dove sei? Sono qui a Civitanova. Lui è venuto lì al pronto soccorso ed è rimasto accanto a me tutta la notte, nonostante che io già facessi Roberto, dai a casa, e mi no, sì, dormi anche io vado a casa. E risvegliamo dopo una mezz'oretta e lui era lì, ma ha fatto tutta la notte. Se non è amicizia, se non è amore questo, e forse Roberto aveva capito la gravità del mio stato, più di tutti i medici dell'ospedale. Quindi per noi è un amico, ma un amico prezioso, e vedete che dopo questo incontro lo sarà anche per tutti voi. L'unica cosa che ci dispiace, Roberto, è questo canto della strada, siamo rimasti spiazzati quest'anno, non sappiamo come fare. Allora, a te la parola, grazie per essere venuto qui, sia la tua moglie Fiammetta, e buon incontro a tutti quanti. Poi dici i tempi della giornata secondo le tue esigenze. Qui c'hai l'acqua fresca, grazie.
Allora, grazie, ovviamente ringrazio Alberto e Riccardo per questo invito, per questa occasione di dialogo, una cosa particolarmente gioiosa poter svolgere un incontro che abbiamo fermato dopo anche tanti anni di frequenza nell'amicizia, nel proprio ruolo, una città familiare pieno insomma di risonanze a e il tema che io mi propongo appunto è questo, che è un po' legato, no, alle cose che avete fatto in questi giorni, che farete ancora nei prossimi, cioè dalla cultura del peccato alla libertà dei figli di Dio. Questo vuole essere il tema. Voi sapete che io non sono un teologo, non sono un esegeta, quindi non farò un commento diretto dei testi, ma seguirò quello che si può dire un approccio filosofico. Con questo termine non intendo così la fuga nell'astrazione, o la filosofia è concreta, non è completamente astratta, nel senso che tenta di leggere le logiche con cui noi organizziamo la vita. Ecco, non è che l'uomo sia così scisso tra la teoria e la prassi. Se c'è una cattiva teoria, una cattiva logica, poi la mette in pratica e fa dei disastri. Quindi normalmente c'è un nesso. Allora, di ogni cosa, della politica, della religione, dello sport, di quello che volete, si può leggere il tipo di logica che la guida. Allora, quando dico approccio filosofico, intendo il tentativo di leggere una logica, anzi vedremo due logiche contrapposte, distinte, che sono da un lato la logica con cui è stato recepito il cristianesimo, proprio rispetto al tema della colpa, del peccato, quindi anche della dignità umana. Cioè, quando il messaggio evangelico è stato accolto, voi lo sapete, attraverso tante vicissitudini, anche tante mediazioni del pensiero greco, del diritto romano, cioè è stato veramente un processo interculturale che in parte ha tramandato il cristianesimo, in parte l'ha tradito, l'ha messo dentro categorie che non erano quelle evangeliche. Ora mi interessa di costruire da un lato il tipo di logica con cui l'Occidente ha accolto e ha fatto proprio il messaggio evangelico. Dall'altro, ma ne parleremo nel pomeriggio, qual era invece la logica della fede, la logica dei Vangeli? Nel senso che voi potete studiare i passi, i brani, ricostruire tutto il lavoro esegetico classico, però se fate un passo indietro, voi vedete che sia la Bibbia complessivamente, sia i Vangeli hanno una logica, cioè sono come un tipo di pensiero. Tanto che ogni volta che entriamo a contatto con quel pensiero ci sorprende. Sono cose che abbiamo sentito fin da bambini, che abbiamo masticato, che abbiamo magari teorizzato. Eppure c'è un pensiero che ci sorprende. È come dire che, insomma, portarsi nel confronto con la tradizione evangelica significa provare a guardare nella direzione in cui i Vangeli guardano. Quindi cercare di capire qual è la direzione, qual è il senso. Questo è il tipo di lavoro che vi propongo. Ecco, inizialmente rispetterò come i tempi così come sono configurati normalmente per questi incontri e direi che innanzitutto, no, forse bisogna rendersi conto di qual era il terreno in Europa, in Occidente, pensate all'influenza culturale del mondo classico, della Grecia, dell'impero romano, cioè poi per noi fu quello il contesto in cui il seme del Vangelo è stato in qualche modo accolto, no? Quindi non è solo il confronto con l'ebraismo, non è solo il confronto con la scrittura ebraica, ma con chi siamo noi, con chi eravamo culturalmente prima del cristianesimo. Ecco, in questo senso vorrei evidenziare non le radici cristiane dell'Europa, ma le radici europee del cristianesimo che conosciamo noi, che è molto più elaborato dalla nostra cultura occidentale che non aperto alla novità del Vangelo. Ecco perché ancora oggi ci sorprende. E se in modo molto sintetico, naturalmente è un modo grossolano, no? Nel senso che bisognerebbe ricostruire stagioni diverse, autori diversi, momenti diversi della cultura greca e della cultura romana. Io stringerò, diciamo, questa prospettiva parlando di un codice genetico culturale. Cioè si può dire ogni grande tradizione del mondo, l'induismo, la Cina, ha una sorta di codice genetico culturale, cioè ha un'intuizione della vita. Raymond Panica diceva un mito fondatore, no? Vuol dire l'intuizione della vita, che non è spiegata, che non è dimostrata, è semmai l'apertura sulla vita a partire dalla quale tu cominci a spiegare il mondo. Quindi è inutile cercare di risalire a prima del mito, a prima di questa intuizione originaria. Si tratta semmai di svolgerla, di vedere cosa c'era dentro. Io lo chiamo codice genetico culturale. Ecco, qual è il codice genetico culturale del mondo greco, del mondo romano, quindi dell'Occidente pre-cristiano, che ha poi condizionato il rapporto con il cristianesimo? Naturalmente, anche qui vedrete, l'Occidente di per sé ha dei momenti di luce, come tutte le culture. Indicherei per esempio il senso dell'inquietudine. L'occidentale è molto conflittuale anche nel senso buono, cioè cerca qualcosa di diverso, qualcosa di vero, qualcosa di più. Difficilmente, forse l'epoca attuale, l'epoca nostra, è quella più conformista, credo che insomma la logica del mercato per noi è diventata la cultura globale e siamo diventati conformisti, è diventato il nostro lessico. Però nella tradizione occidentale uno dei lati luminosi è la capacità di discutere, la capacità di criticare, la stima per il pensiero critico. Ecco, per dire, questo è uno dei tratti di luce che sono presenti un po' in tutte le culture. Io però mi soffermerò sul lato più oscuro, sul lato più negativo, più refrattario al messaggio evangelico che c'era in questo codice culturale antico dell'Occidente. Notate, antico non vuol dire passato, Si può dire che al di là delle scansioni con cui noi periodizziamo la storia, quella nostra viene scandita da antichità, medioevo, modernità, poi chi vuole parla di postmodernità o di contemporaneità, però la scansione nostra è questa, è solo nostra. I non occidentali non parlano così, non dicono medioevo, modernità, antichità, quella è la nostra misura, la nostra percezione. Però al di là di questi cambiamenti, che pure furono profondi, c'è una sorta di mentalità profonda, una sorta di inconscio collettivo di lunga durata, che in qualche modo è arrivata fino a noi, che noi ancora non abbiamo veramente superato. Quindi c'è una profonda continuità, per lo più nascosta, sotto lo sviluppo della cultura occidentale. Per cui i cambiamenti di epoca a volte sono radicalizzazioni del nucleo precedente, non sono il superamento del nucleo precedente. La modernità non è una totale rottura con il medioevo, non è vero, questo è in superficie, ma in realtà ci sono elementi di forte continuità. Allora io adesso mi concentro su quelle logiche, quegli elementi di spiegazione totale della realtà, che hanno condizionato in senso negativo, quindi vi parlo solo del versante negativo, l'Occidente non è solo questo, che hanno condizionato il tipo di apertura e anche di chiusura che abbiamo avuto nei confronti del messaggio evangelico. Qual era l'esperienza della condizione umana che c'era nel mondo greco, nel mondo classico, no? Perché è chiaro che l'intuizione della vita risponde a un'esperienza. C'è anche una sorta di rispetto per questi miti, per questo codice culturale, cioè non è che viene elaborato a caso, viene elaborato sulla base di un'esperienza, è il tentativo, si potrebbe dire, di rendere più sopportabile, in quanto comprensibile, un'esperienza che altrimenti ci ferisce, è disarmonica, è confusa e ci lascia anche nell'esperienza dell'assurdo. Quei greci dicevano, loro volevano passare dal caos al cosmos, però da cosmos in greco vuol dire un ordine di senso, no? Ecco, l'esperienza iniziale del mondo greco è quella per cui l'uomo in fondo è abbandonato a se stesso nella condizione umana, assomiglia quasi a un orfano, non è propriamente un orfano perché crede negli dèi, solo che gli dèi stanno altrove, hanno delle caratteristiche che li rendono immuni alla sofferenza umana, alla morte, alla fragilità, e a quell'elemento corrosivo che i greci tanto temevano, che era il tempo. Ecco, una delle grandi cose che gli umani invidiano agli dèi è il fatto che gli dèi stanno al di là del tempo, non sono inchiodati a una dimensione, a un'entità, a un'epoca, e invece noi siamo talmente dentro al tempo che alla fine per il mondo greco la concezione, diciamo, dell'uomo era riassunta in una parola: gli uomini sono immortali. Ricorderete, no, nella logica, nella filosofia, c'è, cioè, quel sillogismo: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. Quello non è solo un giochetto logico, è proprio una visione del mondo: tutti gli uomini sono mortali. E i greci che dicevano dell'essere umano che è un animale politico, sociale, che è un animale che ha il logos, parola che insieme significa il discorso e la ragione, il dialogo e il pensiero, ma soprattutto che l'uomo è mortale. E quindi è in una condizione che si definisce per contrapposizione rispetto a quella degli dèi. Cioè nel canto sesto dell'Odissea c'è una descrizione poetica dove Omero dice: gli dèi invece vivono al di là delle nubi, lì dove non piove mai, dove non nevica mai, e candida scorre la luce. Sentite l'invidia, ma anche tenera, quasi pacificata, rispetto agli dèi che hanno una condizione completamente diversa. Lo stesso passo si trova nel libro terzo del Dialogo Natura di Lucrezio, dove però già ci sentite il risentimento. Cioè questi non hanno neppure il problema della pioggia, della neve, candida scorre la luce, e noi umani siamo invece presi dentro una condizione di sofferenza. Allora, sentendosi abbandonato a se stesso, quindi l'uomo greco non è ateo, non pensa che la divinità non esista, anzi la mette persino nel cuore della filosofia, e voi vedete che gli dèi diventano il divino, no? Il concetto dell'uno, l'idea del bene, in Platone, in Aristotele, Però intanto dentro questa condizione temporale di vulnerabilità, di sofferenza, di mortalità ci siamo noi. Allora, l'uomo greco impara ben presto che deve organizzarsi da solo, però non può contare su di te. Per un greco pregare il motore immobile con l'idea del bene non aveva nessun senso. La categoria di relazione per loro non era una categoria metafisica, cioè non era pensabile un rapporto con l'origine della vita, erano due mondi separati. Allora, per chi vive in questa convinzione di uno stato d'abbandono, forse il sentimento, quelli che hanno ricostruito insomma questo tipo di visione della vita, quando parlano di un sentimento dominante parlano di angoscia. L'angoscia è il sentimento che ti dice che o la relazione essenziale non c'è, oppure che c'è ma non te ne puoi fidare, che in fondo la sfiducia è la cosa più realistica che tu puoi fare. E che cosa è peggio? Pensare che siamo isolati nel cosmo e non c'è nessuna origine nel mondo, è tutto casuale. Oppure che c'è un'origine, c'è il divino, ci sono gli dèi, ma non si interessano di noi e non c'entrano nulla con la nostra vita. Non so quale delle due cose è peggio, quale delle due solitudini è più angosciante. Allora, l'uomo greco, e qui dico uomo non per dire l'umanità, per dire proprio il genere maschile, l'uomo greco elabora una visione del mondo che è nell'intreccio di quattro logiche. Sono le logiche che lo guidano nell'organizzazione della società, nell'organizzazione della vita. Uno direbbe, ma perché tu stamattina col caldo ci parli delle logiche del mondo greco? Perché queste logiche, adesso ve le presento, le riconoscerete, in realtà ci riguardano da vicino. Non siamo noi molto distanti dalle stesse logiche con cui l'uomo dell'abbandono, l'uomo che si sentiva abbandonato e comunque con un destino separato che non si incontra mai con quello della divinità, ha organizzato a quel tempo la vita. Ecco, forse ancora noi oggi, naturalmente senza rifletterci, senza rendercene conto, stiamo dentro queste logiche. Quando dico logiche non dico un'astrazione, non dico un concetto, dico movimenti che portano a organizzare la vita in quel modo. Quindi si può dire sono logiche sociali, logiche concrete, non sono logiche astratte, non sono esercitazioni filosofiche, sono il modo in cui gli occidentali hanno costruito la realtà. Prima di entrare in contatto con il cristianesimo. Allora, la prima logica, proprio il fondamento del pensiero occidentale, si riassume nel cosiddetto principio di identità. La logica occidentale, il primo principio della logica è l'identità, A uguale A, che poi viene confermato, si potrebbe dire blindato, dal principio di non contraddizione, cioè A non può essere non A, non può essere il contrario di se stesso. Si capisce anche perché questo attaccamento al principio di identità, perché ci permette di stabilizzare il mondo, di uscire dal caos. Se io dico l'orologio è l'orologio, il pennarello è il pennarello, guai se il pennarello dopo un minuto mi diventa una montagna, non ho visto più niente. Allora noi per capire abbiamo bisogno di fermare la realtà, come se tu facessi la fotografia e ci mettessi l'etichetta. Quindi le nostre identità sono identificazioni che stabilizzano, in qualche modo bloccano ogni entità che pensano, Dio, la natura, l'uomo, le cose. Noi procediamo con questo principio di identità. Che c'è di male nel principio di identità? No? Se voi ascoltate uno psicologo, un pedagogista, dite se una persona non si forma la sua identità è un disastro. Allora il male sta nell'aggettivo che qualifica questa identità, cioè si tratta di una identità esclusiva, cioè vuol dire l'altro o la relazione con l'altro sono realtà esterne, secondarie, che non entrano a costituire l'identità. Se ancora oggi fate un confronto tra cultura occidentale e altre culture, voi vedete che mediamente nelle culture e filosofie africane, cinesi, indiane, latinoamericane, loro hanno un'altra visione, cioè per loro nel cuore dell'identità c'è la relazione. Non si sognano di tirare via la relazione dall'identità. E infatti in altre culture esistono parole che da sole, una parola sola, dice l'unicità della persona e la relazione vitale che la costituisce. Noi occidentali invece pensiamo di tutti gli esseri come dotati di una identità separata, per cui la relazione successiva viene dopo. Ecco perché, pensate insomma all'eredità di questa mentalità, oggi noi non troviamo strano pensare che la normalità della relazione con gli altri, quella che addirittura fonda la convivenza sociale, sia la competizione. Cioè, se l'altro è solo esterno, la relazione è solo occasionale, è solo una sorta di ambiente esterno, ma io sono io a prescindere, allora è chiaro che quando incontro l'altro o penso che può esserci uno strumento utile, oppure penso che è un nemico che devo sconfiggere, oppure proprio non lo vedo. Conoscerete persone, no, nella quotidianità, che vivono accanto agli altri fisicamente, ma che gli altri non li vedono veramente. Magari siete colleghi di lavoro da 30 anni, ma non vi siete mai guardati negli occhi. Non c'è una vera relazione, no? Allora, noi veniamo da questa mentalità dell'identità esclusiva, dove il rapporto con l'altro è pensato per contrapposizione. Guai se scopro di avere qualcosa in comune con l'altro, sentirei di mancare l'identità. L'altro è quello che mi ruba l'identità. Per cui noi dell'altro non temiamo solo la diversità, come si dice, il problema non è solo la diversità, è anche la possibile uguaglianza. Se l'albanese, se il senegalese, se il rom cominciano a diventare come me, io chi sono? Io devo mantenere le mie caratteristiche e lasciare che l'altro sia l'altro, non deve mescolarsi a me. Quindi la prima logica è questa dell'identità esclusiva, che disconosce la relazione. Pensate che noi in questi decenni le scienze umane, la filosofia, la teologia parlano di relazione, ma per noi è una scoperta di quelle che ci facciamo i convegni e le conferenze. In altre culture, con i loro difetti, non è che siano a priori migliori di noi, però in altre culture almeno questo problema qui non ce l'avevano. Per loro relazione e identità vanno di pari passo. Già qui, pensate, questa è solo la prima logica, pensate che razza di bandiera culturale e psicologica di fronte al messaggio del Vangelo. No, non eravamo pronti a quel messaggio. La seconda logica che ha affascinato gli occidentali è la logica della potenza. Un occidentale è uno che ammira la potenza fisica, la potenza economica, la potenza religiosa, la potenza militare. Esistere significa vincere, significa affermarsi. E notate, c'era almeno una scelta possibile, perché c'è una potenza che significa capacità di accogliere, capacità di ospitare, capacità di dare la vita. Pensate all'esperienza delle donne, che è più legata a questo tipo di potenza. L'aveva intuito Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica, quando a un certo punto, lui come categoria di Aristotele, cerca una definizione per la potenza in senso passivo, cioè la potenza passiva e la potenza attiva. E che era la potenza passiva? Ecco, dà una definizione che è un po' in fondo, in forma sintetica, il senso dell'esistenza umana. Dice, la potenza passiva è la capacità di ricevere la propria perfezione. La capacità di ricevere la propria perfezione. Cioè, tu incontri un amore, incontri una luce, incontri una vita nuova e tu la sai accogliere. E quella ti trasforma la vita. Quindi potenza passiva non è una cosa negativa, è l'ospitalità, la fecondità, il potere di dare la vita, il potere di farla crescere, di prendersene cura. Ecco, l'occidentale questa potenza qui non l'ha voluta vedere, tanto che l'ha demandata al mondo femminile e non l'ha più neppure considerata una potenza, ma una pura passività in senso negativo. Ancora per noi oggi dire che una cosa è passiva vuol dire che è negativa. Quale potenza invece l'occidentale ha riconosciuto? La potenza nel senso attivo, che vuol dire la capacità di efficacia, di imporsi sulla realtà, la capacità di vincere. Anche qui un piccolo esempio di continuità di questa logica. Per noi la politica, per esempio, è normale pensarla come la sfera in cui bisogna vincere. Vincere le elezioni, vincere nella propaganda, vincere sull'altro. Non ci sfiora il sospetto che la politica serva a convivere. Se uno chiede a israeliani e palestinesi, ma per voi la politica serve a vincere sul nemico, oppure a protestanti e cattolici che hanno un'identità esclusiva in Irlanda del Nord, a quelli la politica servirà a vincere, così si distruggono nei secoli dei secoli, oppure a convivere. Quando c'è uno che capisce che la politica serve per imparare a convivere, si fa un passo avanti nella storia. Spesso lo ammazzano prima, però è quello che veramente ha capito. E poi invece per noi la potenza come efficacia è veramente un valore indiscutibile. Da Spinoza, Nietzsche, anche proprio nel cuore del pensiero occidentale, quando si arriva a parlare di potenza, la si intende ovviamente come potenza maschile, di vittoria, di efficacia, potere di imposizione, e la si reputa sempre positiva. Esistere in modo impotente vuol dire non esistere. Notate la miopia di questa logica. La logica di potenza non distingue i fini, cioè se tu devi dare da mangiare a 6 milioni di persone, oppure le devi mandare nelle camere a gas, non fa nessuna differenza. Cioè il fine possa arbitrariamente, quello che vuoi. Sentite, c'è una cecità, c'è un arbitrio. E non distingue il mezzo. Cioè se io per vincere devo sterminare qualcuno, devo, che ne so, per vincere le elezioni, devo comprarmi i giudici, devo avere tutti i giornali, ma lo faccio, mica sono stupido, cioè devo avere il mezzo per arrivare allo scopo. Quindi la logica di potenza non distingue i mezzi, vede solo quello che è più efficace per lo scopo e non distingue i fini. Quindi è fondata su questa incapacità di discernimento. La terza logica a cui gli occidentali sono affezionati, e qui credenti e non credenti rispolverano subito il linguaggio del sacro, è la logica della proprietà. Il diritto alla proprietà, la proprietà privata è sacro. Questa è una convinzione proprio radicata nella mentalità occidentale. Si capisce anche, non guardiamo questo povero occidentale con occhi di giudizio, ma quasi di compassione, no? Pensate uno che è convinto di essere abbandonato nella condizione umana, che se la deve cavare da sé. E immaginate l'Ulisse dell'Odissea, che usa gli dèi, le persone che lo ospitano, i compagni, le forze della natura, usa tutto come uno strumento, perché lui ha un fine assoluto, lui deve tornare a Itaca, che è un'immagine per dire A uguale A, l'io deve tornare a se stesso. No? Allora, questo qua, che non si fida di nessuno, e fa della sfiducia un elemento della sua intelligenza e il suo pensiero diventa furbizia, diventa astuzia, è chiaro che allora è un essere di per sé relazionale come tutti, però dovendo negare la vita delle relazioni, di che cosa si può fidare? Non di un altro, ma della sua proprietà. Anzi, rispetto alla proprietà è anche sollevato dalla necessità di fidarsi. La comanda, la usa, la possiede e basta. Quindi l'uomo di questo tipo sostituisce alla relazione, alla fiducia nella relazione, il possesso. L'elemento tragico è che quando tu ti abitui a guardare la vita così, anche le persone, paradossalmente le persone che ami e da cui vuoi amore, finisci per ritenerle un possesso. Dici i miei figli e non ti accorgi che quel miei deve essere ironico. I figli non sono tuoi, mio marito, mia moglie, cioè diventano tutte proprietà. Quindi è chiaro che tu la libertà dell'altro, la novità dell'altro, la relazione con lui, non hai proprio la conformazione mentale per riconoscere. Senza proprietà tu sei senza identità. Sentite, queste tre logiche, identità, potenza e proprietà, si legano, ovviamente si incastrano perfettamente. L'ultima logica che ha preformato, che ha condizionato il nostro modo di rapportarci al cristianesimo è la logica del sacrificio. Il sacrificio non viene dai Vangeli, anzi poi vedremo, insomma, lo sapete, i Vangeli lo citano solo per escluderlo, ma già la scrittura ebraica, già nell'episodio di Isacco, in altri episodi, in quello delle due madri, nel libro dei re, cioè c'è tutto un filo conduttore nella Bibbia, interamente nella Bibbia, e dice che il Dio vivente, questo Dio qui, è l'unico che non vuole i sacrifici. In realtà, invece, nella mentalità occidentale, il sacrificio è un po' la logica riassuntiva delle prime tre, perché ti dice due cose essenziali. Allora, la prima, che tu grazie al sacrificio puoi trasformare la sofferenza, la fatica, la rinuncia, il negativo che c'è nella vita, lo puoi trasformare in una forza, una sorta di distruzione creatrice. Attraverso il sacrificio tu il negativo lo puoi far diventare un'energia che va verso il positivo. Nella parola sacrificio c'è come la figura di un rimbalzo. Tu vai in basso perché poi puoi tornare in alto. Neghi qualcosa perché ne puoi però ottenere un'altra. Quindi da un lato il sacrificio è il tentativo di razionalizzare la sofferenza, di farla diventare una moneta, di farla diventare un'arma, di farla diventare un'energia per ottenere qualcosa d'altro. La seconda indicazione tipica della mentalità del sacrificio è che il sacrificio è una transazione, uno scambio. Si potrebbe dire che l'uomo occidentale non ha saputo riconoscere il dono, cioè non ha considerato la vita come un dono che veniva da Dio. Gli dèi stavano altrove e non si curavano di noi, altro che dono. Non ha considerato la vita come un dono nella relazione con la madre, pur di non pensare che la vita veniva dalla madre, ha tirato fuori il motore immobile, l'idea del bene, la fecondità maschile, tutto per non vedere la fecondità femminile e l'elemento di dono che c'è nella cura materna, nei confronti. Non dico che è un istinto biologico, che tutte le donne, però tendenzialmente questo c'è nell'esperienza della donna. Però l'uomo occidentale non ragiona secondo il dono, ragiona secondo lo scambio. Lo scambio non è una forma di dono, è il contrario del dono. Nel dono io mi preoccupo dell'altro, della cura per l'altro, vado incontro anche ai suoi bisogni, alla sua condizione, lo vedo. Infatti quando un dono è sbagliato, per esempio la persona che regala, mettiamo che sia regalo, regala quello che piace a lei e poi quello che vuole dare a te, chiaro che per noi è una forma di disconoscimento, non è una forma di riconoscimento. Allora l'uomo occidentale non ha creduto nel dono, non considera la vita un dono, anche qui sentite che distanza dal pensiero evangelico, invece pensa che si possa conquistare, meritare la vita, i beni della vita, le possibilità di vita, semmai attraverso lo scambio. Cioè io do qualcosa se ottengo qualcos'altro. E mentre nel dono io mi preoccupo dell'altro, nello scambio mi preoccupo di me. Cioè di quello che otterrò, se vendo voglio un profitto, se compro voglio uno sconto, cioè del vantaggio che può confermare la mia efficacia, la mia capacità, la mia intelligenza, ma tutto diventa uno scambio. Allora il sacrificio è uno scambio, normalmente nei confronti della divinità, dove io dico, caro Dio, ti sacrifico Ifigenia, la figlia, oppure ti sacrifico, che ne so, l'agnello, quello che volete, tu però in cambio mi dai qualcos'altro. Cioè il sacrificio non è fine a se stesso, è in vista di qualcosa che vuole essere ottenuto. Quelli che poi nel cristianesimo ereditano questa mentalità, magari la vita eterna, ma qualcosa c'è da ottenere, se no il sacrificio sarebbe del tutto folle, insensato. Ora, qual è il guaio del sacrificio? Allora sentite, da un lato la differenza col dono, no? Nel senso che il sacrificio è uno scambio, il dono no. Tanto che nella relazione di dono, se tu che hai ricevuto provi gratitudine, doni a tua volta, condividi a tua volta, questa non è una reazione meccanica, cioè non deve essere uno scambio, ma è un nuovo atto di gratuità. Quando noi da genitori ai bambini, no, quando qualcuno gli dà qualcosa, di grazie al Signore, li costringiamo alla gratitudine, in piccolo falsifichiamo invece questa libertà del dono, che poi è quella dei Vangeli, dove anche quando tu dai a tua volta, non è semplicemente un ricambiare, non è stare allo scambio, è alimentare il circuito del dono in un altro modo, con grande libertà. Tanto che il dono di chi ha ricevuto può raggiungere una terza persona, non è detto che vada a chi ha donato la prima volta. Allora, il dono è una relazione libera dove l'attenzione va all'altro. Un dono dove l'attenzione non va all'altro non è un dono. Gli aiuti al terzo mondo sono colonialismo, non sono un dono, no? Sono una pratica di dominio. Nel sacrificio invece, innanzitutto c'è lo scambio. Io mi preoccupo di quello che otterrò. Seconda cosa clamorosa che spesso non viene vista, la realtà che viene donata nel sacrificio, tu prima la distruggi e poi la doni. Sentite come l'offerta di un cadavere, l'offerta di una cosa morta, una realtà che prima era viva, piena di valore, tu prima la ammazzi e poi la doni. Per dire, c'è qualcosa di strano, non è così normale, no? Offrire qualcosa che sia prima morto è il dono della morte di una realtà che viene prima mortificata, se no non ci sarebbe propriamente il dono. Quindi il sacrificio è un finto dono, non dobbiamo continuare a far identificare questi due termini, no? Nel sacrificio io passo per un gesto distruttivo o fisico o simbolico, per esempio la convinzione che per servire Dio io devo distruggere o rinunciare alla sessualità, oppure alla libertà, oppure all'uso della ragione, no, come se Dio fosse un padre che vuole che tu diventi meno matto, mutilato, e solo a quella condizione accetta un rapporto positivo con te. Quindi nel sacrificio c'è un elemento distruttivo che poi vuole essere positivo. Questo movimento dialettico, si dice, cioè un gioco di rimbalzi che dal negativo passi al positivo, è uno dei luoghi comuni tipici della mentalità occidentale. Anche qui, piccolo esempio, ancora noi oggi diciamo che siamo in Afghanistan per una missione di pace. E noi le missioni di pace le facciamo con i bombardieri, con i carri armati. Ecco, un piccolo scherzo di questa mentalità dialettica che pensa che il male sia un passaggio necessario, se non lo fai non arrivi al bene, passaggio necessario per arrivare al bene. Invece nella relazione di dono, quello che è donato, fosse tempo, ascolto, fiducia, educazione, oggetti, sapere, quello che è donato non viene inteso come distrutto, come perduto. Quello, anzi, nella dinamica autentica del dono, quello che tu condividi, anche se lo dai agli altri, tu ce l'hai per sempre, non lo perdi più. Se tu dai ascolto, fiducia, educazione, pazienza, affetto, queste tra virgolette cose che tu dai, le hai perdute? Certo che no, costituiscono la sostanza della tua personalità. Quindi quello che dai non lo perdi più. Qui il Vangelo è chiarissimo, eh? Quello che vuoi accumulare, che vuoi mettere in cassaforte, la cosiddetta crisi ce l'avrà insegnato, tu lo puoi perdere da un giorno all'altro. Quindi quello che trattieni lo sprechi, quello che condividi tu ce l'hai per sempre e nessuno te lo toglie. Allora questo vuol dire che nella logica del dono ricevere veramente, e noi entriamo in questa logica imparando a ricevere. Troppe volte nel catechismo, nei discorsi morali, ci hanno detto dare la vita per gli altri, Gesù si è sacrificato per gli altri, questa è retorica fuori dalla vita. Nella vita noi iniziamo imparando a ricevere, e infatti la soglia della saggezza è la gratitudine, non diciamo il rancore verso la vita o la depressione verso la vita, che oggi è diffusissima, ma in realtà la gratitudine, cioè dice caspita, quello che sono me lo hanno donato altri, quello che di bello ho sperimentato mi viene dagli altri, poi io l'ho elaborato personalmente, ma il modo vero di ricevere non è stringere le mani su quello che mi viene dato. Io ricevo veramente quello che mi è stato dato quando lo ricomunico verso altri, allora si compie il fatto di averlo ricevuto, allora entra a costituire la mia persona. Ecco, tutta questa dinamica nell'Occidente è stata vista con la mentalità del sacrificio, quindi è stata stravolta, ci doveva essere uno scambio, dove sentite anche qui l'elemento di astuzia che si insinua, cioè da un lato io riconosco che Dio è superiore, che devo sacrificare la vita, il primogenito, no? Dall'altro però mi comporto come un mercante furbo che in qualche modo cerca di condizionare la divinità e di ottenere quello che dico io. Quindi in quest'ottica, se adesso voi saldate queste quattro logiche, pensate, immaginate un uomo che ha nel cuore l'angoscia, cioè la paura di morire, e nel contempo la paura di vivere, perché sa che vivere significa poter soffrire, poter perdere, poterci rimettere, poter stare in una condizione assurda. Quindi un cuore stretto dalla paura di morire e dalla paura di vivere, che nella mente c'ha la logica dell'identità esclusiva, niente relazione, la logica della potenza in senso maschile, anzi in senso maschilista e in senso bellico, la logica della proprietà, e di fronte alla proprietà si spezza qualsiasi vincolo di fraternità, qualsiasi amicizia, cioè la mia proprietà ovviamente vale più dell'altra. E poi la logica del sacrificio, cioè che io devo produrre sofferenza, produrre mortificazione, o a me stesso, o ovviamente più tendenzialmente agli altri, perché questa porterà un vantaggio. Pensate che anche quelli che nel modo più onesto pensano al sacrificio di sé, poi non riescono a stabilire un vero confine nei confronti del sacrificio degli altri. Anche se tu sei una madre tanto dedita, che ti sei sempre sacrificata per i figli, a parte che hai rovinato il dono e hai creato nei figli un senso di colpa gigantesco, ma poi non sai mettere una differenza tra il tuo sacrificio e il sacrificio degli altri. Allora il sacrificio è diventato il motore della storia e ancora oggi siamo convinti che senza sacrificio non c'è religione, non c'è morale e naturalmente non c'è economia. Guardate il linguaggio degli economisti che vi parla, se il Fondo Mondiale, del Fondo Mondiale, della Banca Mondiale, che vi parla, il Fondo Monetario Internazionale, vi parlano di sacrificio, voi dovete comprimere i diritti, comprimere la scuola, la sanità, la democrazia, queste cose sono un lusso e dovete lavorare per produrre, per far crescere il PIL, perché gli investitori, bontà loro, vengano nel vostro paese. Quindi questa mentalità sacrificale è diventata fondante per la vita sociale, per la vita politica e naturalmente anche tutta la posizione religiosa del modo in cui poi l'Occidente ha interpretato il cristianesimo è stata condizionata da questo tipo di mentalità. Allora arrivo a un punto, così facciamo una prima pausa, un attimo respirare. Quando l'uomo di queste quattro logiche, l'uomo dell'angoscia, e quindi quando sente dire le beatitudini, ha voglia gli esegeti a dire beatitudini, una felicità totale, questi hanno nel cuore l'angoscia, che la vita è sofferenza. E che allora semmai questa sofferenza devi ingegnarti di farla fruttare, cioè l'idea che allora tu attraverso la sofferenza potrai meritare l'amore, la salute. Questa antica idea del merito, che sta proprio dentro la logica sacrificale, dice che tu la sofferenza ti deve diventare una moneta. Ho sofferto tanto, una medaglia, tu adesso, io ho sofferto tanto e mi devo meritare una risposta adeguata. Però voi immaginate una civiltà intrisa di questa angoscia, di quel che quindi è in qualche modo distante dal percepire la vita come un dono. C'è una bella definizione della filosofa spagnola Maria Zambrano che dice: che cos'è il risentimento? Il risentimento è il non darsi pace del fatto di essere nati. Ecco, la civiltà greca era con tutta la sua grandezza, magari ci avessimo noi la grandezza loro, basta Omero o i tragici greci, però era una civiltà risentita, cioè non trovava pace dal fatto di trovarsi in quella condizione, dove la felicità era degli dèi, per noi c'era la sventura, l'eternità era degli dèi, per noi c'era la temporalità, la morte, capite? La perfezione era loro, per noi c'era ogni forma di imperfezione. Allora un uomo che ha questo orientamento verso la vita, che si muove con l'identità esclusiva, la potenza, la proprietà del sacrificio, viene raggiunto dal messaggio evangelico. Allora qui vedremo che una delle condizioni per rendere compatibile l'incontro con questo messaggio era paradossalmente, anche proprio volendo in buona fede ascoltare questo messaggio, qual era una condizione essenziale per stabilire un terreno compatibile tra questa mentalità e il pensiero evangelico, l'annuncio evangelico? Riconfermare la condizione umana come inferiore e dire che in fondo l'uomo se lo merita di stare in una condizione di sofferenza, in una condizione inferiore. Cioè una delle prime condizioni che ha permesso di accogliere il messaggio cristiano è stata il disprezzo per l'uomo, non il sentimento della sua dignità, non la stima per l'uomo, ma il dire, sentite ancora una volta un atteggiamento più greco che cristiano, dire che l'uomo, venendo dal peccato originale, altro che figlio di Dio, viene da un peccato che è ereditario. Quello è il nostro codice genetico. Ancora oggi, con grande banalità e pigrizia intellettuale, ci scappa detto, ma l'uomo è cattivo per natura, che vuoi che faccia? Ma come se fosse una spiegazione della nostra identità. Ecco, una condizione per accogliere il cristianesimo è stato abbassare l'uomo. Cioè, Dio è Dio.
che su Nazaret Dio ha travestito l'uomo, ma di sicuro non è come noi, lo mettiamo sopra l'altare, l'uomo lo pensiamo dentro un regime di indegnità. È cattivo per natura, c'è un peccato ereditario, e allora ovviamente la struttura sacrificale diventa il grande ponte religioso per patteggiare con Dio, cioè per avere una forma di accesso a qualcosa che sia presentabile come una salvezza ottenuta attraverso la mortificazione. Quindi è come dire, davvero mi fermo, che nell'incontro il vecchio codice non è stato superato, è stato cristianizzato, è stato rielaborato in una forma e in modo parassitario ha acquistato le indicazioni cristiane, ma le ha messe nella prospettiva del vecchio codice. Allora il cristianesimo è diventato una religione, questa era la prima cosa che poteva capitare, una religione ricostruita sull'identità esclusiva, sulla potenza, se pensiamo Dio è onnipotente, se no che Dio è, e sulla logica della proprietà. Vedrete come i cristiani hanno fatto prestissimo a perdersi l'idea della condivisione, ci hanno messo proprio pochissimo a ritornare a sacralizzare la proprietà, e soprattutto l'idea del sacrificio. Se ancora oggi dite a un teologo che il sacrificio non c'entra col cristianesimo, quello vi dice che siete un eretico, che toccate i fondamenti della fede, che non siete un credente. Ecco, c'è stata una rielaborazione religiosa del cristianesimo che in realtà deriva da quelle logiche, da quel sentimento della vita, che non è proprio aperto all'incontro con un Dio d'amore. Ecco che allora, dentro questa rielaborazione pseudo-cristiana legata alla tradizione più antica del cristianesimo, il peccato, la colpa, stanno al centro, paradossalmente, di una coltivazione. Come se lo specchio della condizione umana non fosse Gesù di Nazaret, quello è lo specchio che ti dice che sei tu. No, lo specchio della condizione umana è il peccato, e tu più lo riconosci, più ti devi mortificare. E allora la civiltà cristiana ha costruito strutture di mortificazione, strutture di frammentazione della vita. Il cristianesimo religioso è dualista, ha sempre una logica che spezza le cose, non le riunisce, le spezza. Perché la mortificazione sembrava l'unica postura esistenziale per stare nel rapporto con questo Dio che veniva riconcepito in modo greco. Allora, dopo la pausa, vedremo in particolare come si è delineata l'elaborazione teologica di questo incontro strano, non pienamente lucido, tra messaggi, tradizioni diverse. Cioè vedremo come la teologia cristiana, particolare 12 contraffazioni, 12 luoghi comuni della teologia religiosa del cristianesimo occidentale, come la teologia cristiana abbia inoculato dentro di noi, credenti, non credenti, agnostici, tutti condividono questi 12 luoghi comuni, perché sono plurisecolari, millenari, li abbiamo respirati, per cui per noi il cristianesimo viene sempre agganciato dentro questi pregiudizi. Ecco, dopo